Signore, e adesso desideriamo farla scendere di più nel cuore, perché come sempre possa diventare davvero luce, luce calda, luce brillante per il cammino della nostra vita. Sappiamo che gli Atti degli Apostoli ci raccontano le vicende della Chiesa all'inizio del suo cammino. E ciò che ascoltiamo oggi ci parla di un tempo non facile, perché ci parla di una grande persecuzione, a motivo della quale i cristiani, i discepoli di Gesù, sono costretti ad abbandonare le loro case, la loro terra. E dice la pagina degli Atti, costretti a disperdersi in tante parti di quella regione. Certo, il fatto in sé è un fatto doloroso, è un fatto negativo, ma la pagina degli Atti usa una parolina che per noi potrebbe essere quasi banale, dove in realtà si nasconde la bellezza di ciò che accade. Perché la pagina degli Atti, dopo aver sottolineato la dispersione dei cristiani a motivo della persecuzione, dice così: però cosa? I discepoli del Signore, dispersi in varie parti di quella terra, in quelle varie parti portano la parola di Dio, che altrimenti là non sarebbe arrivata, o non sarebbe arrivata così velocemente. Però questo significa che dentro la storia il Signore risorto è operante sempre, e anche quando a noi pare che non sia così, in realtà Egli opera e continua a realizzare in modi che lui sa e che noi a volte non capiamo la sua straordinaria opera di salvezza. Questo vale per la Chiesa, che ha vissuto così i suoi inizi, ma che vive così ogni tempo della sua storia. Perché quando anche andiamo indietro con la memoria storica e ci incontriamo con tempi difficili, particolarmente dolorosi della vita della Chiesa, poi c'è il però, perché una fioritura impensabile scaturisce da quei momenti tristi e faticosi. Oggi forse viviamo dei tempi faticosi, dei tempi problematici, dei tempi nei quali ci sembra di diventare una minoranza che con difficoltà affronta il cammino della vita della fede. Ma noi siamo certi che in questi tempi, magari un po' difficili e faticosi, il Signore sta operando e si servirà della via che stiamo percorrendo per compiere ancora in modo nuovo e straordinariamente bello la sua opera di salvezza e di amore per la Chiesa. Ma quello che vale per la Chiesa vale anche per la nostra vita personale. Perché la nostra vita personale in piccolo è un capolavoro dell'amore di Dio. La nostra vita personale, la sua storia piccola, è un capolavoro della provvidenza di Dio. E allora oggi questo però sul quale ci fermiamo e che riguarda la vita della Chiesa è un però che vogliamo introdurre nella nostra vita per saperla leggere così, alla luce della fede e alla luce della verità che il Signore è risorto e vivo e opera incessantemente in noi. E anche quando non ce ne accorgiamo o non ci sembra, Egli è presente e realizza in noi il suo lavoro di salvezza. Questa è la fede. E questo è lo sguardo nuovo, straordinariamente bello, pacificante, esaltante, che porta la fede in Gesù risorto nella nostra vita. Abbiamo poi ascoltato nella pagina del Vangelo. Per due volte Gesù, rivolgendosi alla folla, usa due verbi la prima volta quasi contrapponendoli e la seconda volta invece facendoli diventare complementari. Sono i verbi vedere e credere. La prima volta dice: voi avete visto, vedete, ma non credete. La seconda volta invece vedere e credere vanno insieme e diventano i due aspetti di un'esperienza straordinaria del Signore e della comunione di vita con Lui. In che cosa consiste la distinzione tra il vedere e non credere, il vedere e credere? Si potrebbero ovviamente sottolineare tanti particolari, ma un aspetto fondamentale del rapporto vedere-credere è l'aspetto del coinvolgimento nella vita della fede. Molto spesso noi vediamo ma non crediamo, nel senso che rimaniamo come alla porta e non ci lasciamo davvero coinvolgere nell'avventura della fede, non ci lasciamo davvero coinvolgere dalla parola di Dio che ascoltiamo, non ci lasciamo davvero coinvolgere in una sequela autentica di quel Signore in cui crediamo. Vediamo ma non crediamo. E allora l'esperienza della fede rimane da una parte superficiale e dall'altra incapace di riempire davvero il cuore e la vita come la fede fa e sa fare. Perché rimaniamo superficiali? Perché rimaniamo annacquati? Perché la fede non ci entusiasma e il rapporto col Signore davvero non ci riempie il cuore? Perché vediamo e non crediamo, perché rimaniamo alla porta, rimaniamo sull'uscio, non ci lasciamo coinvolgere davvero in questa avventura dell'amore del Signore per noi, non ci mettiamo davvero la sequela di Lui, non lasciamo che la parola diventi parola della vita e quindi luce che illumina le scelte, i criteri di giudizio, il modo di pensare, i comportamenti, il modo di guardare in noi e fuori di noi. Certo, allora la fede rischia per noi di perdere luce, di perdere sapore, di perdere bellezza, ma perché siamo noi che impediamo alla fede di realizzare tutto questo, vedendo e non credendo, rimanendo alla porta, spettatori. Ecco, oggi desideriamo invece che il vedere e il credere siano un tutt'uno, che la fede scenda nella vita, che la fede divenga coinvolgimento del cuore, che la fede sia davvero una sequela che prende tutto di noi, mente, cuore, affetti, sentimenti, tutto, vedere e credere. Un ultimo pensiero, siamo nel tempo pasquale e tante volte in questo tempo risuona: il Signore è veramente risorto. È la grande esclamazione che attraversa tutta la preghiera della Chiesa in questo tempo, ma è la grande esclamazione che deve attraversare la nostra vita. Certo, molte cose a riguardo si potrebbero dire, ma una vogliamo sottolinearla oggi in questo momento. Noi siamo la comunità di coloro che sanno che Gesù Cristo è veramente risorto e ci raduniamo per celebrare l'Eucaristia, per dire al Signore la nostra gratitudine, la nostra meraviglia, la nostra gioia, la nostra, tra virgolette, incredulità a motivo di questo fatto per il quale Lui è con noi, in mezzo a noi, salvatore della nostra vita. E allora io mi domando, ma il nostro radunarci a celebrare l'Eucaristia, ma perché un radunarci spesso che perlomeno apparentemente ci coglie sempre un po' appesantiti, tristi? Non sembra che siamo una comunità che esulta per la gioia di un fatto che cambia la storia e cambia la vita, ma sembriamo sempre comunità stanche, quasi afflitte. Leggiamo la parola di Dio come se fossimo in una tristezza di fondo, in una banalità di fondo. Diciamo le preghiere durante la celebrazione eucaristica come se dovessimo sommessamente dire qualcosa che ci pesa sul cuore. Stiamo insieme come se fosse un peso stare insieme. Siamo su quei banchi come se fossero bollenti e pronti a farci andare via il prima possibile. Ci guardiamo come se fossimo estranei. Ma questa non è la comunità cristiana del risorto. La comunità cristiana del risorto è una comunità che vive nella gioia, nella gratitudine, nell'esultanza, che è contenta di incontrarsi con Lui, e lo si vede nei nostri volti da risorti, e lo si vede perché siamo contenti di stare insieme e perché dalle nostre labbra scaturisce un canto di grazie, di gratitudine, di stupore che davvero riempie il cuore di gioia. A volte mi chiedo, ma se durante le nostre celebrazioni, mentre cantiamo, mentre preghiamo, mentre ascoltiamo la parola di Dio, mentre siamo lì insieme, entrasse qualcuno che non ha la fede, scapperebbe, perché si domanderebbe, ma dove sono capitato? Ma dove sono capitato? È un esame di coscienza che dobbiamo farci in questo tempo pasquale, ricordando con gioia che noi siamo la comunità del risorto, la comunità dei salvati, la comunità di coloro che dovrebbero sprizzare gioia, esultanza, gratitudine, perché il Signore è con loro tutti i giorni fino alla fine del mondo, come il salvatore della vita. Domandiamocelo e facciamo in modo che in questo tempo, ma poi sempre, ma che questo tempo ci aiuti ad avere sulle labbra, nel cuore e nei gesti della nostra fede, della nostra vita, l'esclamazione: il Signore è veramente risorto.